Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Offriamo tutta la nostra vita, ancora una volta in questa Santa Eucaristia, e preghiamo per la pace, per tutto il mondo, per tutti i più sofferenti.
Ma tu, Signore Dio, trattami come si addice al tuo nome. Liberami, perché buona è la tua grazia. Io sono povero e misero, dentro di me il mio cuore è ferito. Come ombra che declina me ne vado, scacciato via come una locusta. Le mie ginocchia vacillano per il digiuno, scarno è il mio corpo e dimagrito. Sono diventato per loro oggetto di scherno, quando mi vedono scuotono il capo. Aiutami, Signore mio Dio, salvami per il tuo amore. Sappiano che qui c'è la tua mano. Sei tu, Signore, che hai fatto questo. Essi maledicano pure, ma tu benedici. Insorgano, ma siano svergognati, e il tuo servo sia nella gioia. Si coprano d'infamia i miei accusatori, siano avvolti di vergogna come di un mantello. A piena voce ringrazierò il Signore, in mezzo alla folla canterò la sua lode, perché si è messo alla destra del misero per salvarlo da quelli che lo condannano.
Emerge in questa seconda parte la figura di Davide come il povero del Signore, e possiamo naturalmente inevitabilmente riconsiderare ancora tutto il Salmo. Ricordiamo solo che c'è chi legge tutto il Salmo, compreso i versetti dal 6 al 19, come le parole del povero, le parole di colui che parla all'inizio, colui che ama e viene invece ricompensato con l'odio, e colui che parla in questa seconda parte e si rivolge a questo punto a Dio: ma tu, Signore. Chi legge così ha della difficoltà delle espressioni che vanno dal versetto 6 al versetto 19, che non sembrano proprio espressioni di amore. E c'è chi vuole invece, chi tenta, ecco, di leggere i versetti dal 6 al 19 o al 16 o al 15 o addirittura al 19, dal 6 al 19, come la citazione delle parole di coloro che lo insultano o che lo maledicono propriamente. Chi legge così trova dei riscontri, naturalmente, per esempio, maledicano essi dove e tu benedici, è al versetto 28, maledicano pure essi, ma tu benedici. Questo maledicano essi sarebbe questa parte, mentre tu, Signore, benedici, e così via, insomma. E possiamo riconsiderare, ecco, segnalo solo, poi vi do subito la parola, poi magari ci torno su questo io. Il versetto 20 è certamente per l'interpretazione è importante, e bisogna vedere come si può intendere. Abbiamo anche la 70 di fronte, ci sono diverse possibilità, quindi vediamo insieme.
Per quello che io capisco, Mi pare certo, quasi certo, che queste parole siano dette dal salmista, altrimenti non si capirebbe il seguito. Mentre per quanto siano parole dure, invettive molto forti, forse le più forti di tutto il Salterio, bisogna pensare che questo salmista fosse veramente disperato, cioè che avesse subito un tale torto, un tale odio, una tale calunnia da essere esasperato al punto da lanciare queste invettive così grandi. Però quello che mi dà la convinzione, direi certa, è proprio il versetto 20, dove dice: questa è la ricompensa da parte del Signore per quello che, per quella persona, per quell'individuo, quel nemico che mi ha fatto del male. Questa è la parte del Signore, quindi la parte che il Signore mi dà come ricompensa, il che vuol dire che queste invettive il Signore in qualche modo le giustifica, le capisce e le usa come conforto per colui che è stato danneggiato, che è stato offeso, che è stato umiliato, odiato, eccetera. E poi così anche tutto quello che segue, questa descrizione nuova che il salmista fa di sé, conferma ancora tutto quello che ha detto. Cioè lui si mette dalla parte del povero, dalla parte del misero, e spiega appunto la sua situazione di povertà, di miseria, di come ombra che vacilla per il digiuno, eccetera, insomma, tutta la descrizione che fa di sé conferma che lui si mette dalla parte del povero, del misero, di quel povero che è protetto dal Signore. E dice infatti: aiutami Signore Dio mio, e sappiano che qui c'è la tua mano. Cioè l'avversario o gli avversari sappiano che qui c'è la tua mano. È stata opera del Signore, che il Signore ha accolto insomma questa, come dire, questa sfogo insomma di ira, di indignazione di colui che è stato offeso. E poi alla fine ancora di più quando dice: il povero si è messo alla destra del misero per salvarlo da quelli che lo condannano. Quindi mi pare che ancora questo confermi, insomma, lui è il povero che ha lanciato questi insulti per sfogare un po' il suo rancore, il suo dolore, insomma, la sua disperazione di fronte al male che ha subito.
Mi vergogno anche di parlare, però, ma dicevo che io ho scelto la via più semplice, forse, però nonostante ci sia questo plurale rivolto a chi maledice, così ho provato a pensare che è il male, il male con la M maiuscola, quello con cui, da cui è oppresso il servo del Signore. E l'altra cosa che mi è venuta da pensare è che comunque è un fedele che crede nell'azione di Dio nella storia, quello che abbiamo detto anche col Salmo 106-107, che il Signore agisce nella storia, agisce già nel presente, ed è definito povero e misero perché è umile, è povero. Questo l'abbiamo visto tante volte: colui che crede nel Signore non è superbo. E poi è vero che lui si scaglia contro i nemici, però parla al Signore di loro, vede nel Signore soltanto la vendetta, non la fa da solo. È vero che è povero, si può dire non ha le armi per farla, però è anche vero che parla al Signore e lascia a Lui, ecco, la decisione. Chiede solo di essere benedetto, di essere liberato da questo grande male, ma non sparla, ecco, parla al Signore e chiede a Lui di vendicarlo.
Io forse sono completamente fuori soggetto, però mi sembra che dal 6 al 19 sia piuttosto le accuse che fanno a Lui. Mi rendono male per bene, odio in cambio di amore. Poi dopo è come se sono le cose che questi dicono di Lui, infatti è al singolare, no? E dal 20 in avanti invece è Lui che replica a queste accuse e si rimette al Signore.
Per tornare ai versetti di ieri, al versetto 17, come mostra anche la Vulgata, dice il greco: ha amato la maledizione e verrà e gli arriverà, non ha voluto la benedizione, si allontanerà da lui. Quindi sono due futuri, quindi non è, c'è una sfumatura rispetto al dunque rispetto all'ebraico, mi sembra che qui traduce amato la maledizione ricada su di lui, non ha voluto la benedizione su lui, da lui si allontani. Quindi c'è questa sfumatura, adesso non lo so se. E poi
sì, quando noi diciamo l'ebraico intendiamo la CEI.
No,
perché l'ebraico non è detto che la CEI, no, è solo una precisazione.
Io leggevo la traduzione di Benedetto, non so perché.
Sì, è la stessa cosa, intendiamo una traduzione.
Sì, è una traduzione, sì, quindi io mi baso su questa traduzione, non lo so.
Io l'ebraico la tradurrei tutto al passato, per esempio. Ah. Ha amato la maledizione ed è venuta su di lui, mi pare che dica così, però. Però altri intendono dire, la 70 intende al futuro.
Sì. Però mi sembra che questo attenui, mi sembra che attenui, cioè non è, non, a me non suonerebbe come un'invettiva, come, ma io l'ammetto, cioè non è che mi turba, anche se.
Sì, è un po' diverso, sì.
È un po' diverso, quindi, ma anche se fosse una maledizione, maledicano, ma la maledizione ricada, ammesso, a me questo non farebbe nessun problema, perché appunto, come diceva la Sara e come lo intenderei un po' io, è veramente dal profondo della, non dico della disperazione, ma della preghiera dell'uomo, del Pio che si sente, proprio nel profondo dell'abisso, e quindi potrebbe anche venire dal suo cuore un pensiero di maledizione. Però poi il fatto che dica al versetto, dunque scusate, sappiano che qui c'è la tua mano, quindi mi sembra che
dove?
Al versetto 27.
Sì, ma qui dove?
Sempre nel Salmo, al versetto 27.
Ma la mano di Dio.
La mano di Dio su di lui, sul povero. Quindi mi sembra che tutto sia rimesso, poi sia riconosciuto come dovuto al Signore. Infatti c'è l'episodio di Simei quando maledice Davide nel primo libro dei Re.
Sì, certo.
E Davide dice questo viene dal Signore.
Ma Davide non maledice, però.
No, non lo maledice.
Ah, è proprio l'opposto.
Però appunto.
È interessante, ma dico solo per precisare.
Sì, sì.
Tu citi un testo che dice il contrario.
No, ma potrebbe essere nell'interno di Davide questa lotta, questo io intendo. Cioè che c'è questa lotta. di maledire il nemico e arriva forse al punto di, però appunto cogliendo questa sfumatura nella 70, mi sembra che poi questa maledizione il salmista dice gli verrà, perché la maledizione gli si rivolge contro, però più di così non vado.
Ma c'è un testo di Geremia che è quasi uguale e che forse depone nello stesso senso. Geremia al capitolo 18 dice: prestami ascolto, Signore, odi la voce di chi è in lite con me. Si rende forse male per bene, hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a te per parlare in loro favore. Poi dopo dice: consegna perciò i loro figli alla fame, gettali in potere della spada, le loro donne restino senza figli, i loro uomini muoiono assassinati, i loro giovani uccisi dalla spada in battaglia, eccetera. Poi va avanti ancora, dice: perché hanno scavato una fossa per catturarmi, hanno teso lacce ai miei piedi. Tu conosci, Signore, ogni loro progetto di morte contro di me. Non lasciare impunita la loro iniquità, non cancellare il loro peccato dalla tua vista. A me sembra che sia, cioè, e poi ci sono anche passi di Giobbe in questo senso, che sia proprio la grande lotta contro il male, contro chi sceglie il male, e quindi contro il male in sé in quanto tale, perché appunto anche il Salmo di oggi dice: ha amato la maledizione, quindi c'è una scelta. E il Salmo 51 allo stesso modo, 51-52, dice: ha amato la malizia più della bontà, l'ingiustizia più del parlare la giustizia. Mentre per contro, nel Salmo 44, uno delle lodi dice: ha amato la giustizia e odiato l'iniquità. Mi sembra che sottolinei che c'è una scelta e che è su quella che il Signore viene invocato come giudice, perché l'iniquità non può rimanere davanti al suo volto. Gesù nel Vangelo, Gesù o Giovanni, insomma, nel Vangelo di Giovanni dice al capitolo 3: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno odiato la luce perché le loro opere erano malvagie. Quindi mi sembra che sottolinei proprio che è questo che non può rimanere davanti a Dio, una scelta verso il male, una scelta di iniquità che non può non subire un giudizio di distruzione da parte di Dio.
Così di sette.
Sette, 17. Sappiano che qui c'è la tua mano, sei tu, Signore, che hai fatto questo. Questo rispetto ti fa pensare all'amore del Signore, tutto quello che ha fatto per noi nel Cristo. Questo salmo ti fa vedere, ti aiuta a vedere la passione del Signore, non solo la sua passione, anche la passione del Padre, Israele, che sin dal Genesi 22 ti spiega che cosa intende fare. Per me questo salmo è molto bello, è molto bello.
Io non ho capito. Il concetto non l'ho capito, se qualcuno l'ha capito.
È un salmo molto bello, che il Padre stesso, che è Dio stesso che patisce. E poi c'era il primo pezzo, ora mi sono confuso con... Sì, Sì, il versetto, era partito dal versetto 27. Tu Signore, tu hai fatto questo. Sappiano che qui c'è la tua mano, sei tu Signore che hai fatto questo.
Cioè sappiano quindi l'amore, parlava mi sembra dell'amore perché del Signore.
Con Genesi 22 riprendeva anche poi la partecipazione di, nel sacrificio di Isacco, la partecipazione di Abramo, riprendeva questo aspetto qua, cioè che in tutta la sofferenza c'è anche una presenza di Dio, penso che fosse.
Ma sappiano che tu hai fatto questo, adesso si riferisce secondo me a quel che precede, cioè che lo salva, non le maledizioni, no, cioè la mano del sappiano, se tu mi salvi, si vede che tu stai dalla parte del povero, come dice dopo, che lo ringrazia perché si è messo dalla parte del povero, credo, non so come voi lo possiate intendere, cioè tu hai fatto questo, sarebbe Dio che partecipa alla maledizione del, non so, non ho capito bene su questo punto, ma io comunque nel contesto non vedo una difficoltà, se uno vuole interpretarlo così, bisogna che lo dimostri, ecco, cerchi di dimostrarlo. E nel contesto immediato mi sembra più ovvio che voglia dire sei tu Signore che hai fatto questo, cioè che mi hai salvato.
Sì.
Ecco. Vabbè, comunque.
Io non posso staccarmi appunto da questo versetto 28, essi maledicano pure, ma tu benedici.
Sì.
Mi sembra che lo confermi con due.
Sono le sette passate.
Sì,
no, vi avverto solo.
No, volevo solo questo, che Dio non può assolutamente ascoltare questa invocazione, per quanto sia
io la intendo, io torno sulla, mi sono riconvinto di nuovo che non sono parole del povero, ci sono molte ragioni, per esempio questa, cioè il contrasto, guardate il versetto 20-21, c'è proprio un contrasto, no? Anche questo attesta e va nella stessa direzione. Ma tu, Signore Dio, trattami, eccetera. Loro dicono così, ma tu, loro maledicano pure, ma tu benedici. Fino adesso, se le leggiamo in bocca al povero, è lui che ha maledetto gli altri, con tutte le ragioni che si vuole. Naturalmente, io non sto parlando dei contenuti, cioè che non si possa ammettere queste maledizioni, non mi interessa in questo momento, sto dicendo dal punto di vista letterario. Qui l'alternativa sembrerebbe strana, ma tu sì, loro benedicono, ma tu benedicimi, ma tu, e quindi io vedo la svolta qui e vedo, cioè comunque mi appare ragionevole, diciamo così, non dico che sia l'unica, sono divisi i commentatori, mi appare, i commentatori antichi e moderni tutti, mi appare ragionevole che dal versetto 6 al 19 sono le parole di chi lo accusa. E sono riportate le parole, oltretutto anche dal punto di vista letterario certi argomenti hanno un certo valore, per esempio il Salmo è coerente quando parla di quelli che lo accusano, è sempre al plurale, mentre dal versetto 6 al 19 è al singolare, cioè sono loro che dicono, c'è uno da una parte che è il povero, il quale è sempre al singolare, il povero, e i nemici sono sempre al plurale, quindi bisognerebbe anche spiegare perché improvvisamente dal versetto 5, che è al plurale, passa, se è ancora lui, passa al singolare, invece di dire maledicili, maledicilo, perché anche questo andrebbe spiegato, cioè chi sostiene che è tutto in bocca al povero deve anche, a parte i contenuti che uno cerca di spiegarli, dice, nonostante dica così, c'è anche il buista letterale deve spiegare perché questo passaggio, perché il Salmo mi pare coerente, e quando anche nella seconda parte, quando lui parla dei nemici, è sempre al plurale i nemici, quindi il versetto 20 mi pare naturalmente decisivo in questa problematica, no? Però bisogna vedere come si traduce, se si traduce la ricompensa, ed è possibile, per i miei avversari, la dico per i miei calunniatori, eccetera, da parte del Signore. E sembra questa lettura dire che ciò che precede sono le parole del povero, sempre, e che dica a questo punto questa sia la ricompensa. Qui non posso argomentare, ma sono le cose che mi convincono di più. Difficile tradurre l'ebraico così. Questo sia è una frase, per dire in ebraico una cosa del genere, cioè il volitivo non si può dire così, neanche in poesia. Quindi è un presente, questa è. Se avesse tradotto questa è la ricompensa, allora io accetterei, ma sia la ricompensa in questa frase non ci sta. Se poi passo alla 70, la 70 non sembra accettare l'idea legittima, perché può voler dire ricompensa in certi testi, che qui si tratti di ricompensa. La 70 dice un'altra cosa, dice: questa è l'opera di coloro che mi accusano da parte del Signore. La traduzione di Mandarino, non guardatela, perché è tendenziosa in questo caso, e secondo me non è neanche l'unico caso. La traduzione di Mandarino è impossibile. Questa è l'opera del Signore, dice la traduzione. No, non è possibile. Troppo lontano, non è possibile. Questa è l'opera di coloro che mi accusano da parte del Signore, che il Signore permette. E qui torno all'episodio che ha citato Maria, che dice proprio l'opposto. L'episodio di Simei è proprio questo. Non dico che l'autore avesse in mente questo, però può darsi. Può darsi che non siamo a dire, lo attribuisce a Davide. Bisogna andare a leggere 2 Samuele, capitolo 16, dal versetto 5 al 12. Andrebbe riletto, perché parla da sé. Cioè c'è uno che maledice Davide, il quale è in fuga perché a Salonne sta arrivando, quindi Davide è povero, eccetera, in fuga, che ha perso tutto, lo maledice e gli dice: sei un sanguinario e ti sta bene, quello che ti avviene viene da parte del Signore, il Signore adesso ti punisce, vedi, magari il doppio, tu hai ucciso tanta gente, eccetera, sei sul trono perché sei un usurpatore, dice così, c'era Saul, tu hai usurpato il trono, hai versato sangue, ti sta bene, vedi la punizione di Dio. Quindi è un'accusa dall'interno, notiamolo questo, cioè è un'accusa che dice: vedi che si dimostra l'opera di Dio, è Dio che ti maledice, che è quello che dicono qui nel Salmo. Ha amato la maledizione, gli è venuto addosso. Accusa. Io credo che qui ci sia una possibilità di intendere il Salmo così, no? È l'accusa, come Davide, e lì il testo cosa dice? Davide dice, perché vogliono ucciderlo, non toccatelo, perché è il Signore che gli ha ordinato di maledire. È il Signore che gli ha detto, viene dal Signore. Versetto 20, questa è l'opera di coloro che mi accusano da parte del Signore. Anche questo va spiegato. Da parte del Signore. Comunque si intenda, è una possibilità, secondo me è una possibilità reale di intendere il Salmo in un altro modo,